Questo è Climate Challenge, il podcast del Collegio Superiore di Dottorato dell'Università di Bologna, dedicato alla crisi socioambientale.
Ciao a tutte e a tutti. Benvenuti a Climate Challenge, il podcast dedicato al cambiamento climatico e alle sue diverse sfaccettature da un punto di vista multidisciplinare. Io sono Agnese, dottoranda in diritto dell'Unione Europea, e insieme a me oggi c'è Camilla.
Ciao a tutti e tutte, grazie Agnese, io sono Camilla, anche io dottoranda però in sociologia e diritto dell'economia presso l'Università di Bologna. E oggi parliamo di un tema che non è sempre al centro dell'attenzione mediatica, ma che ha conseguenze molto concrete per milioni di persone: la migrazione climatica. Infatti, il report dell'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni del 2024, quindi il report più recente che abbiamo quest'anno, ha sottolineato come i cambiamenti climatici siano strettamente collegati alla mobilità umana, con oltre 26 milioni di sfollati interni dovuti a disastri registrati lo scorso anno. Il rapporto sottolinea infatti l'urgente necessità di risposte globali alla complessa intersezione tra cambiamenti climatici, insicurezza alimentare e mobilità umana. Cosa sono quindi le migrazioni climatiche e come sono definite e regolamentate nel quadro giuridico internazionale? E soprattutto, in che modo ne parliamo?
Per rispondere a queste importantissime domande abbiamo invitato oggi con noi due ospiti speciali. La prima è Elena Giacomelli, sociologa che ha approfondito il tema delle narrazioni circa le migrazioni climatiche. La seconda è Giulia Delben, giurista specializzata in diritto dell'Unione Europea, con un focus particolare sul diritto delle migrazioni e sui diritti umani, che ci parlerà delle sfide legali e dei diritti delle persone in mobilità per ragioni climatiche. Iniziamo con Camilla, che intervista la nostra ospite sociologa.
Perfetto, e ci teniamo anche a raccontarvi che sia Elena Giacomelli che io al momento ci troviamo all'estero. Elena infatti si trova a New York e io sono a Bogotà in Colombia, e stiamo registrando quindi questo episodio a distanza da un fuso orario diverso da quello di Agnese e Giulia. Ci sembra rilevante raccontarvelo perché è un elemento ben rappresentativo della comunità accademica. Infatti molti e molti di noi trascorrono periodi all'estero per approfondire tematiche relative alle proprie ricerche, che vengono intesi come momenti di arricchimento profondo e necessari a integrare sguardi e prospettive diversi nei nostri interessi di ricerca. E perché, prima di passare alle interviste dei nostri ospiti, abbiamo invitato una sociologa e una giurista per parlare di migrazioni climatiche? Perché la migrazione, e soprattutto la migrazione climatica, è un tema che può e dovrebbe essere affrontato, almeno questo pensiamo io e Agnese, da discipline diverse, poiché, come molte sfide urgenti del nostro tempo, richiede un approccio olistico. Benvenuta quindi Elena e grazie per essere qui. Vorrei iniziare intanto a chiederti perché ti sei interessata al tema delle migrazioni climatiche e di cosa ti stai occupando in questo momento.
Ciao Camilla, buongiorno a tutte e a tutti. E innanzitutto volevo ringraziare veramente te Agnese dell'invito. È veramente un piacere parlare di tematiche che mi stanno a cuore e di cui mi occupo da tempo in uno spazio come questo. Allora, da dove iniziare? Le migrazioni sono sempre state la mia passione. Ho iniziato a lavorare come operatrice d'accoglienza per il centro Astalli a Trento nel lontano 2016 e da subito mi sono accorta di come questa tematica fosse centrale per i nostri tempi e che racchiudesse tantissime ingiustizie e diseguaglianze contemporanee. Tante erano le domande che mi sono sorte in quel periodo lavorativo e quindi ho deciso di cercare di trovare delle risposte in un progetto di tesi di dottorato proprio sulla figura dell'operatore d'accoglienza, svolgendo una ricerca etnografica nel territorio in cui lavoravo. Come ben sappiamo, la teoria e la prassi in ambito migratorio sono molto distanti, quindi cercando sempre di mantenere questo piede fuori dall'accademia, dall'università, ancorato appunto alla realtà. Ho proseguito poi in ambito accademico e sono approdata nella tematica delle migrazioni ambientali. Ho lavorato come assegnista di ricerca nel progetto Climate of Change, che era un progetto molto interessante perché noi come Università di Bologna eravamo coinvolti come partner di ricerca insieme a molte organizzazioni non governative, tra cui WeWorld, Oxfam, ActionAid. E l'idea era proprio come comunicare risultati di ricerca fuori dalle mura dell'università in maniera creativa e innovativa. E da lì abbiamo sviluppato varie metodologie visuali e mi sono iniziata a interrogare proprio sulla questione delle narrazioni e delle rappresentazioni mediatiche delle migrazioni, del cambiamento climatico e del nesso tra questi due fenomeni. Riprendendo Nanni Moretti in Palombella Rossa, le parole sono importanti. Di fatto, narrazioni e rappresentazioni mediatiche hanno un impatto sulle percezioni dei lettori, del pubblico in generale e, in ultima analisi, quindi sul processo politico-decisionale. Le parole che usiamo per descrivere fenomeni come migrazioni e cambiamento climatico veicolano emozioni e percezioni e possono creare empatia, accoglienza e inclusione oppure paura, disprezzo ed esclusione. Da questo interesse sulle narrazioni e sulle rappresentazioni mediatiche ho scritto il mio attuale progetto Marie Curie Postdoctoral Fellowship Panicocene Reframing Climate Change Induced Mobilities, che vuole proprio analizzare le rappresentazioni mediatiche delle migrazioni ambientali e creare uno spazio di dialogo tra ricercatrici, ricercatori, giornalisti, media workers in general e attivisti e artivisti per creare nuove rappresentazioni e nuove narrazioni sulla tematica. Vorrei infine parlare un attimo del mio posizionamento come ricercatrice e come lavoratrice in queste tematiche. Devo dire che molte volte mi sono sentita in imbarazzo, dettato proprio dalla mia situazione di privilegio. Confesso che mi sono sentita più volte disarmata e indifesa di fronte al mio privilegio, chiamato in causa e in qualche modo rispecchiato e capovolto dall'oggetto stesso di indagine, cioè le migrazioni. Io, ricercatrice, donna, occidentale, bianca e cisgender, che le frontiere non le ho mai veramente sentite sulla mia pelle e per ora vivo nel cosiddetto nord globale, dove i cambiamenti climatici sono sì presenti, come abbiamo visto, non so, con le alluvioni che hanno colpito la nostra regione, i nostri territori, ma la lotta è spesso percepita per il futuro. Mi chiedo costantemente nelle mie ricerche cosa farne di questo privilegio trattando di queste tematiche. Innanzitutto esserne consapevoli aiuta ad esercitarlo per ideali di giustizia globali e locali, anche se ammetto con non poca frustrazione e con sensazioni di impotenza. Privilegio che nasce in primis da un privilegio geografico, essere nata nella cosiddetta parte giusta del mondo, cioè nella fortezza Europa. Di fatto però chi è che decide dove nascere? Pare ancora nessuno. Le diseguaglianze sociali di questo mondo sono cucite dentro di noi, diseguaglianze stratificate lungo i tempi storici tra diverse popolazioni e dentro i nostri corpi. Ereditiamo la nostra cittadinanza, ereditiamo la sicurezza della nostra casa, ereditiamo spesso anche le nostre opportunità di vita. Ecco, credo sia importante quando si affrontano tematiche tanto complesse quanto intrinseche di ingiustizia e diseguaglianza parlare del nostro privilegio. Privilegio quindi che cerco costantemente nella ricerca di decostruire utilizzando lenti intersezionali, decoloniali e femministe per provare a decentrare l'immagine e costruire nuovi paradigmi.
Grazie, grazie mille Elena per averci parlato anche dell'importanza del privilegio e del nostro posizionamento quando facciamo ricerca, indipendentemente dall'ambito che trattiamo, e ti facciamo un grande in bocca al lupo per il tuo progetto Marie Curie. Parliamo adesso invece di come si parla di migrazioni climatiche in Italia e perché le narrazioni che utilizziamo sono importanti.
Ok, grazie mille per la domanda e partiamo spacchettando il concetto di migrazioni climatiche, che è composto da due elementi. Da un lato abbiamo le migrazioni e dall'altra il cambiamento climatico. Poi vedremo cosa succede quando si incontrano e perché io lo chiamo panicocene, cioè l'era del panico. Allora, partiamo dalla crisi climatica. Le narrazioni dei cambiamenti climatici sono spesso legate a una visione antropocentrica del mondo. In molte occasioni le storie dei disastri naturali sono narrate con una buona dose di incertezza, in altre si colorano di tinte tecno-utopiche o di distopie melodrammatiche attraverso profezie di, non so, impellenti apocalissi e tenaglie di fantastiche rassegnazioni rispetto al mondo che sarà. Nel libro Le trappole del clima e come evitarle, Giovanni Silvestrini e Giovanni Battista Zorzoli affrontano la questione climatica e individuano alcune trappole che rappresentano dei rischi, alcuni cruciali per la civiltà umana. Tra le trappole identificate, due sono molto importanti secondo me. Una è la trappola cognitiva e l'altra è la trappola comunicativa. La trappola cognitiva si riferisce all'inadeguatezza della percezione della gravità del problema, che non sprona alle azioni necessarie a combattere il fenomeno. Per la crisi climatica la percezione pubblica del rischio e l'adeguamento delle misure necessarie non sono andate e tuttora non vanno di pari passo con la gravità del problema. Secondo il filosofo Timothy Morton, i cambiamenti climatici sono infatti l'iperoggetto per eccellenza, che per le loro dimensioni spazio-temporali molto grandi sono difficili da essere acchiappati, da essere visti, percepiti in maniera diretta. Strettamente collegata alla trappola cognitiva c'è la trappola comunicativa. Secondo George Monbiot, nell'ultimo libro di Greta Thunberg, i media, come televisione, giornali, radio, riviste, sono una delle industrie più responsabili della distruzione della vita sulla Terra, poiché forniscono il consenso sociale di cui ha bisogno il sistema economico e produttivo odierno. Cioè, in altre parole, i media sono il motore del convincimento che permette al sistema che sta devastando la nostra terra di continuare ad esistere. Infatti, gli studi sulla copertura mediatica delle questioni relative al cambiamento climatico hanno dimostrato il ruolo significativo dei media nel determinare l'opinione pubblica e la formazione di politiche climatiche. Riconoscere quindi quale cornice narrativa viene data alla crisi climatica e quali immaginari climatici alimenta ci aiuta a capire come la comunicazione modella non solo ciò che sappiamo e pensiamo su di essa, ma anche ciò che facciamo a riguardo, oppure, per dirla come Greta Thunberg, ciò che non facciamo al riguardo. Da un lato quindi la crisi climatica è una crisi reale, dall'altro abbiamo le migrazioni che invece sono una crisi percepita, una crisi politica. Dal 2011 in poi, infatti, il fenomeno migratorio è stato costantemente rielaborato in termini di crisi, parola che negli ultimi decenni ha pervaso il discorso pubblico e politico in Europa, al punto da inquadrare un'interpretazione semplicistica di processi sociali complessi e giustificare lo sviluppo di politiche restrittive. Di fatto l'emergenza dovrebbe avere un inizio e una fine. Dobbiamo chiederci perché è da 30 anni che parliamo di migrazioni in termini appunto di crisi. La battaglia mediatica sulle migrazioni che si sta sviluppando da anni in molti paesi dell'Unione Europea è altamente simbolica, giocata sul registro emotivo e identitario. Di fatto concetti come rifugiato o richiedente asilo non sono fenomeni esogeni rispetto agli stati-nazione, ma il loro implicito prodotto derivato dalle peculiari modalità adottate nella gestione dei diritti civili e politici di cittadini e non cittadini. Non bisogna essere minacciati per sentirsi minacciati. Questa percezione di minaccia è alimentata dal feroce scollamento tra la rappresentazione delle immigrazioni, inserita appunto in termini di crisi, in un drammatico frame allarmista e di retorica dell'invasione, e l'evidenza statistica, che vede l'immigrazione come generalmente stazionaria e anzi negli ultimi anni in drastica diminuzione a causa delle politiche anche di esternalizzazione della frontiera, come ad esempio l'accordo Unione Europea e Turchia o quello Italia-Libia. Questo scollamento tra percezione e realtà alimenta il dibattito pubblico europeo e le retoriche populiste, trasformando i migranti da persone a corpi, da corpi a quantità, da quantità a rifiuti e da rifiuti ad esubero. Come diceva Hannah Arendt, privati dei diritti umani garantiti dalla cittadinanza, si trasformano ad essere senza alcun diritto schiuma della terra. Ad effetto domino, quindi, il pervadente senso di minaccia fa ricadere nell'urgenza e nelle priorità politiche le questioni migratorie. Quindi si crea questo circolo vizioso, no? Tra retorica dell'emergenza allarmismo, senso di minaccia, senso di urgenza e priorità politiche. Alessandro Leogrande ci ricorda come il meccanismo del capro espiatorio, dell'ultimo arrivato, del diverso, c'è sempre stato. Negli anni 90 con l'arrivo delle persone albanesi, poi con l'arrivo delle persone rumene e poi le persone islamiche provenienti dall'Africa. Ciò che preoccupa adesso è che questo meccanismo sia diventato un elemento strutturale tanto nelle società quanto nel dibattito pubblico e che fatichi a trovare degli argini. Ancora più preoccupante è che questo ordine del discorso dilaghi anche nell'arena politica, alimentandosi di fake news, razzismo e xenofobia. La paura è quando questi discorsi chiusi in sé, che non comunicano con la realtà, ma solo con le percezioni, si fanno cultura ed iniziano ad avere una base all'interno del tessuto legislativo, che a sua volta è parte integrante della costruzione del tessuto sociale di una civiltà. Spesso i concetti e la terminologia sulle migrazioni vengono utilizzati in modo acritico. Quindi in ambito migratorio c'è bisogno di ripoliticizzare le parole, c'è bisogno di tornare a un lavoro di tutela, di protezione della dignità umana e di reumanizzazione dell'altro. Cosa succede quando uniamo questi due frame mediatici, quindi da una parte il cambiamento climatico e dall'altra la migrazione? L'analisi appunto conduce alle narrazioni delle migrazioni ambientali, che quando si intersecano e collegano alimentano questa emergenza al quadrato, o come l'ho chiamata io appunto nel mio progetto Marie Curie, il panicocene, l'era del panico. Quindi l'immaginario sulle migrazioni climatiche di fatto spesso conduce a miliardi di persone che dal cosiddetto sud globale arrivano verso i paesi del cosiddetto nord globale. Questa narrazione allarmistica vengono utilizzate per esacerbare paura e senso di invasione. Uno infatti dei maggiori rischi della rappresentazione di questa emergenza al quadrato è la rappresentazione razzializzata della figura del migrante ambientale, come proveniente sempre dal sud globale e che invade o che attraversa confini e arriva tendenzialmente o in Europa o comunque nei paesi del nord globale. Solo il manifesto coraggiosamente ha intitolato Profughi climatici tutte le persone sfollate a causa delle alluvioni in Emilia-Romagna l'anno scorso. Pur essendo un fenomeno che potenzialmente interessa tutto il genere umano, di fatto i migranti ambientali nella rappresentazione mediatica hanno connotazioni razziali e vengono narrati e socialmente immaginati come persone del cosiddetto sud, appunto, che attraversano confini, come se il clima quindi utilizzato come ennesima scusa per il rafforzamento della frontiera e non per tutelare politiche o per trovare politiche di tutela dell'ambiente e delle persone che si spostano a causa delle migrazioni ambientali, ricordandoci anche che il fenomeno delle migrazioni ambientali è prettamente interno ai confini di uno Stato e è una minima parte che attraversa confini. Ma quindi perché è così difficile parlare di migrazioni climatiche? Diciamo che ho riscontrato tre problemi principali. In primis, un problema terminologico. Ad oggi abbiamo molta confusione sui termini ambiente, clima, migrante, rifugiato. In questo caso, secondo me, servirebbe trovare strumenti nuovi. Serve andare oltre queste categorie, andare oltre il meritevole o non meritevole di protezione quando si parla di migrazioni o di immobilismo a causa dei cambiamenti climatici. Servono protezioni più collettive che vadano oltre i confini nazionali, perché i migranti ambientali, come dicevo prima, mi ripeto, sono prettamente interni ai paesi. Secondo luogo, l'utilizzo dei numeri quando si parla di migrazioni climatiche, che sono spesso esagerati e notoriamente imprecisi perché basati su previsioni future. Infine, come già accennato, il rischio di narrazioni eccessivamente allarmistiche che ritraggono una figura razzializzata del migrante ambientale. Quindi la migrazione e il cambiamento climatico sono inquadrati, per concludere, tramite la logica dell'emergenza attualmente e ciò pone l'attenzione sull'immediatezza dell'evento e non sulle cause profonde. Questa narrazione porta spesso alla necessità di una risposta urgente, di solito umanitaria, senza tempo per analisi economiche, sociali, politiche e sistemiche più profonde.
Grazie Elena, grazie mille per questa analisi. Riprendo brevemente alcuni dei termini che hai utilizzato e alcune delle categorie che ci hai esplicato. E quindi partendo da queste trappole cognitive e trappole comunicative che hai sottolineato, all'idea di non necessariamente essere minacciati per sentirsi minacciati e anche diciamo alla tua esperienza in termini accademici, direi specificatamente nel tuo lavoro ultimo che stai portando avanti, Panicocene, ti chiederei di parlarci adesso di qual è la cornice narrativa che consideri dovremmo utilizzare quando si parla di cambiamento climatico e migrazioni, partendo appunto da un problema che abbiamo di definizione, come tu hai menzionato nelle conclusioni, e su cui approfondirà poi Giulia nella seconda parte del podcast.
Questo è proprio uno degli obiettivi principali del mio attuale progetto di ricerca. Infatti Panicocene di fatto vuole riflettere su nuovi strumenti comunicativi, creativi e innovativi per sviluppare e promuovere immaginari diversi e narrazioni alternative delle migrazioni ambientali e dei suoi protagonisti, attraverso lo sradicamento di stereotipi e pregiudizi e la produzione di nuove cornici di senso. Mi piacerebbe infatti fornire a fine del progetto una nuova cassetta degli attrezzi di parole, immagini, metafore per narrare le migrazioni climatiche. L'idea è quella di tentare di rinnovare il nostro immaginario attraverso un indispensabile approccio intersezionale e decoloniale fondato sull'interdipendenza della cura, cioè cura del sé, cura della comunità e cura della terra, e evitando di riprodurre strutture di potere e di violenza. Allora, ora vi condivido delle prime linee di riflessione, ovviamente non conclusive o definitive. Partendo appunto sempre da Giorgio Monbiot, che sostiene che scienziati, ecologisti, ricercatori dovrebbero collaborare con linguisti e poeti per inventare parole più adatte per raccontare la crisi climatica e il suo nesso con le migrazioni. Nel mio progetto sto provando a collaborare con artisti e attivisti per trovare nuove immagini e nuove parole sulla tematica. Nell'era del panico, nel panicocene, per narrare le migrazioni ambientali, innanzitutto sarebbe opportuno denaturalizzare la narrazione dei cambiamenti cambiamenti climatici, osservando la loro natura sociale, culturale, economica e politica e rifiutando la trappola della presunta naturalità, al fine di comprendere la complessità stessa del fenomeno. Importante infatti è decostruire il concetto di ambiente come una cosa che è calata dall'alto nella narrazione della crisi climatica, portando l'accento su quei processi che l'hanno causata, quindi che hanno causato questa crisi. È importante reinserire i fattori ambientali in più ampie e complesse cornici, evitando un ingenuo neodeterminismo. Con ciò intendo l'importanza di concepire la natura come un prodotto sociale ed ecologico in costante evoluzione, coprodotto attraverso miriadi di forme sociali, politiche, economiche e spaziali. Per analizzare le migrazioni ambientali, quindi, credo sia importante portare alla luce sia le responsabilità sociopolitiche, sia le diseguaglianze globali al centro del fenomeno. Due concetti centrali che sottolineano l'intersezione di tutti questi fenomeni e portano un'analisi congiunta sono quelli di mobility justice della sociologa Mimi Scheller, quindi giustizia di mobilità, e quello di climate justice, cioè giustizia climatica. La mobility justice sottolinea come la libertà di movimento sia diventata una nuova potente forma di stratificazione sociale. Lo dimostra impietosamente il Passport Index, cioè un sito che compara le possibilità di viaggiare dei passaporti nel mondo. Ezio Mauro, nel suo libro L'uomo bianco, sostiene che il nuovo peccato originale è diventato il peccato d'origine, però, come accennavo prima, nessuno decide dove nascere. La giustizia climatica invece sottolinea come chi subisce di più gli effetti del cambiamento climatico sono le persone più vulnerabili che spesso vivono nei paesi del cosiddetto sud del mondo e sono quelle che anche lo hanno causato di meno. Il paradosso per cui i paesi e le persone più colpite da catastrofi ambientali sono quelle che hanno causato e stanno causando di meno la distruzione del nostro pianeta. Quindi per parlare di migrazioni climatiche bisogna smascherare queste ingiustizie e nominare i colpevoli. Partendo proprio da questo, quando vogliamo parlare di una storia di migrazioni climatiche, secondo me, come ricercatrici, come giornalisti o come artisti, attivisti, dobbiamo porci alcune domande. Ad esempio, perché stiamo raccontando questa storia? Chi la racconta? Chi beneficia o perde dal raccontarla? Chi ne ha diritto? Quali sono le dinamiche di potere nella distribuzione di questa storia? In che modo la forma della storia cambia il modo in cui la comprendiamo? E perché raccontiamo la storia di un individuo costretto ad andarsene e non quella della compagnia, per esempio, petrolifera o dei lobbisti che hanno creato le condizioni per lo spostamento? Quindi, riprendendo Timothy Morton, visto che il cambiamento climatico è veramente difficile da acchiappare perché è appunto grande nel tempo e nello spazio, un altro aspetto secondo me interessante e da mantenere al centro è il decentrare la prospettiva, cioè Carla Benedetti parla di diventare acrobati del tempo, cioè provare a metterci nei panni di chi verrà dopo di noi, riconoscerci quindi covulnerabili e empatizzare attraverso il tempo e lo spazio. So che è molto difficile. Poiché il linguaggio e l'immagine e immagini utilizzate nella narrazione delle migrazioni ambientali hanno sino ad ora veicolato l'idea che l'altro è il migrante ambientale colpito dalla crisi climatica e costretto a migrare, è necessario trovare una nuova formulazione del noi, del destino comune dell'umanità. Invece di parlare di numeri, secondo me sarebbe necessario parlare di grounded imaginaries, quindi storie e immagini ancorate a luoghi e anche luoghi del nord globale. Infatti è molto interessante che non ci siano ancora tanti studi sulle migrazioni climatiche nel cosiddetto nord globale, cioè di persone del nord globale. Infine, credo sarebbe importante provare ad andare oltre le categorie tradizionali di mobilità e immobilità nei processi migratori, poiché la dimensione quando si incontra col cambiamento climatico diventa multipla e frammentata. Quindi non si parla solo della sua dimensione spaziale, quindi mobilità o immobilità da un posto a un altro, ma anche temporale, esistenziale e psicosociale. Ricordandoci appunto che il diritto a migrare e il diritto a restare sono due facce della stessa medaglia. Tutto ciò si lega alla necessità di raccontare storie nuove che leghino il personale al politico, che parlino delle cause profonde, storiche e politiche che hanno portato alle migrazioni ambientali e non solo degli effetti come fotografie del presente e che connettano il locale al globale. Servono nuove narrazioni intersezionali sistemiche che riconoscono che la terra è finita e promuovere appunto, come dicevo prima, l'ospitalità, la gentilezza, la cura e i concetti di giustizia di mobilità e giustizia climatica.
Grazie Elena, grazie per averci aiutato a rinnovare il nostro immaginario, penso che ne abbiamo bisogno e grazie anche per averci fatto pensare a superare l'idea del panico o l'epoca del panico, appunto il panico cene, e chissà se forse dovremmo fare questo concentrandoci proprio sull'interdipendenza, come dicevi tu, no? Quindi sulla relazione tra noi, il sé, la comunità e la terra, che come giustamente sottolinea è finita. Diciamo che sul tema delle vulnerabilità ci parlerà Giulia. Successivamente, quindi grazie anche per aver sollevato questo tema. E direi che per quanto riguarda la parte sociologica, possiamo arrivare alla conclusione della nostra piccola sezione e ti chiederei adesso di parlarci di quali sono, appunto, un po' l'hai già fatto, però di provare a raccontarci, anche grazie alla tua lente, grazie all'approccio che tu hai scelto di avere, quali sono le prospettive della ricerca sociologica in questo ambito e come secondo te ci può aiutare la sociologia a trovare soluzioni. Perché diciamo che anche per me, Agnese, questo podcast è nato un po' dall'idea di unire il nostro background accademico con la vita reale e quindi insomma ci interessa anche capire come questo possa influenzarci.
Allora, secondo me sono di parte ovviamente, però la sociologia offre una prospettiva fondamentale per comprendere e affrontare le complesse dinamiche delle migrazioni ambientali e in generale delle migrazioni e del cambiamento climatico prese anche separatamente. Come altri fenomeni sociali, la migrazione è un fenomeno complesso e come tutti i fenomeni complessi va affrontato sia nelle sue grandi linee macrosociologiche, ad esempio analizzando l'agire degli individui sulla base di condizionamenti, di forze politiche, culturali ed economiche esterne, sia nei suoi snodi microsociologici più complicati e profondi, dove il focus torna ad essere la soggettività e l'individuo. Il fenomeno delle migrazioni ambientali è multidisciplinare per natura, è troppo sfaccettato per essere spiegato da una sola teoria. Ecco, credo che la sociologia ci aiuti a comprendere e mantenere questa complessità, prendendo in considerazione come migrazione e cambiamenti climatici si intersecano e mescolano a condizioni preesistenti, come appunto riprendo la vulnerabilità, le diseguaglianze e i conflitti. In riferimento a narrazioni e frame mediatici, attraverso l'analisi critica del discorso, la sociologia può aiutarci a decostruire narrazioni allarmistiche che dipingono i migranti come minaccia ed identificare appunto gli stereotipi, proponendo immaginari e narrazioni alternative. Partendo proprio dalla mia ricerca, credo veramente che la sociologia possa aiutare a promuovere approcci intersezionali, superando visioni semplicistiche e mantenendo appunto quanto detto, la complessità. Da qui direi che il mio auspicio, almeno, è quello che la sociologia può avere un impatto vero e effettivo sulla società, guidando lo sviluppo di politiche informate e pratiche più eque, inclusive e rispettose dei diritti. Il sapere sociologico e la ricerca sul campo, infatti, non devono essere circoscritte alla produzione di testi accademici e scientifici sulla realtà studiata, ma devono ripensarsi e mettersi in discussione, svolgendo un lavoro con le comunità e non nelle comunità, fornendo magari anche degli strumenti di empowerment alle, appunto, alle stesse comunità soggetto e non oggetti di analisi. Poi devo dire che io sono appunto, come dicevo, di parte e credo che la sociologia posizionata e critica possa aiutare a sensibilizzare e costruire ponti tra il mondo dentro l'accademia e il mondo fuori l'accademia, ma anche tra diverse discipline accademiche. In generale, credo che la sociologia possa aiutarci a ripensare all'università come spazio pubblico e non servizio di mercato, e per ricucire quello scollamento che si è venuto a creare tra società ed università, in quanto l'università pensa di poter fare a meno della società e la società non sente più la necessità dell'accademia, della ricerca. Qua cito Tom Benetollo nella sua poesia I Lampadieri. Le materie sociologiche possono aiutarci a tornare ad essere dei lampadieri, che cito. Il lampadiere vede poco davanti a sé, ma consente ai viaggiatori di camminare più sicuri. Qualcuno ci prova, non per eroismo o narcisismo, ma per sentirsi dalla parte buona della vita. In generale, credo che la sociologia abbia il compito di ricucire questo divario che si è creato tra società e università. Creare spazi fisici e immateriali dentro e fuori l'accademia, dentro e fuori l'università, dove ci si possa trovare a studiare, riflettere, seminare qualche dubbio e mettersi in crisi anche, soprattutto su tematiche tanto complesse quanto centrali per il nostro secolo come le migrazioni, il cambiamento climatico e il nesso tra questi due fenomeni.
Grazie Elena, grazie mille, grazie per averci dato questa possibilità di ricordarci che l'università e la società devono essere necessariamente in relazione e cerchiamo tutti, diciamo, di fare del nostro meglio affinché questo accada. Abbiamo finito con la parte sociologica per oggi e ci auguriamo che vi abbia fatto riflettere. Adesso passo la parola ad Agnese, che invece svolgerà l'intervista con Giulia Dalben con una lente più giuridica.
Allora, grazie mille Camilla. L'intervista di Elena è stata davvero molto interessante. E iniziamo ora l'intervista alla nostra seconda ospite, Giulia Dalben. Dopo aver ascoltato un approccio sociologico al tema della migrazione climatica, è ora il momento di provare a vedere questo fenomeno con una lente e un approccio giuridico. Giulia, intanto, grazie mille di essere qui con noi. Inizierei questa intervista ponendoti la stessa domanda che abbiamo posto a Elena all'inizio della sua intervista. Perché ti sei interessata a questo tema e di che cosa ti stai occupando in questo momento?
Ciao Agnese, ciao Elena e ciao Camilla. Innanzitutto grazie mille per l'invito, per aver deciso di avere me qui con voi a parlare di questo tema super importante e molto appassionante e faccio anche i miei veramente più grandi complimenti ad Elena per la bellissima presentazione, veramente molto interessante. Ho imparato io tantissimo e bisognerebbe che la sociologia e il diritto parlassero molto più di frequente insieme, soprattutto su tematiche di questo tipo. E, per rispondere alla tua domanda su come mi sono imbattuta e come ho iniziato a studiare di migrazione ambientale, allora la mia risposta sarà appunto un po' priva di effetti speciali, nel senso che mi è capitata per caso e mi è capitata per caso due volte, nel senso che non l'avevo voluta, non era una cosa programmata. Il primo momento in realtà è un momento che io ricordo con una estrema tenerezza, perché è quel momento dell'università in cui, almeno nel mio ciclo di amici, poi sicuramente funziona anche così per gli altri studenti di altre facoltà, ma arriva quel momento in cui c'è quella fatidica domanda: ah, ma che cosa farai dopo? Che cosa ti piace? Dove ti vuoi specializzare? E avevo questa mia carissima amica che aveva deciso di mandare dei suoi articoli per una rivista che accettava in quel momento anche articoli scritti da degli studenti. E quindi lei, che cercava insomma di trainarmi con sé in questa sua avventura, mi disse: guarda, sicuramente c'è una sezione che è dedicata al diritto dell'Unione, al diritto internazionale. Io in quel momento stavo scrivendo la tesi, o stavo pensando di scrivere la tesi, e quindi, spinta da questa voglia di lavorare tutti insieme e fare tutti insieme le stesse cose, mi sono imbattuta in questo articolo scritto da questa ragazza che credo fosse davvero una studentessa, con un titolo molto accattivante ma allo stesso tempo molto, diciamo, d'impatto, che si chiamava, se non ricordo male, "I migranti ambientali siamo noi" o "I prossimi migranti ambientali saremo noi". Quindi io lessi questo articolo anche con, diciamo, poche conoscenze sul diritto della migrazione e il diritto dell'asilo, ma mi aprì delle grandi domande perché non avevo mai sentito parlare di migrazione ambientale, non avevo idea che si trattasse di un vuoto normativo, di un vuoto giuridico, e le soluzioni che si prospettavano al tempo erano praticamente nulle. Quindi mi rimase questo pallino, continuai a guardarci, comunque uscirono anche dei documentari, se non ricordo male, in quel periodo, però diciamo questa casualità si interruppe in quel momento. Il secondo, diciamo, momento casuale avviene qualche anno dopo. Io frequentavo un master e c'era questo professore molto bravo che ci chiedeva a lezione di metterci nelle nostre posizioni più scomode, cioè di assumere le posizioni che non vorremmo assumere. E dialogando in un modo più che di diritto, si parlava di, diciamo, scienze politiche a livello politologico. E il tema della giornata era: parliamo di accoglienza dei migranti, parliamo di gestione dei flussi migratori. E diciamo, ognuno aveva le proprie opinioni, c'era chi, diciamo, era molto schietto nell'essere pro, chi era molto schietto nell'essere contro, e per ribaltare i nostri assunti, cioè gli assunti dei vari gruppi, introdusse il fenomeno della migrazione ambientale, mettendolo dall'ottica un po' come parlava anche Elena prima per decostruire il fenomeno, come se i migranti ambientali fossimo di nuovo noi. Quindi mi ricordo questa lezione veramente meravigliosa in cui l'attore eravamo noi e non lo spettatore del fenomeno, e qualche tempo dopo, in realtà poco tempo dopo, vidi la possibilità di partecipare a un dottorato di ricerca La casualità volle che tra le tematiche a cui si poteva partecipare con il proprio progetto c'era la migrazione ambientale, quindi io l'ho presi come un segno del destino, scrivo questo progetto e poi a quel punto, insomma, sono qui, sono entrata al dottorato di ricerca. E quindi attualmente ho quasi finito di scrivere la tesi di dottorato che guarda la migrazione ambientale, diciamo, da una piccola lente, che è quella del diritto dell'Unione Europea, quindi non è una lente generale, non è la lente internazionale, ma utilizza, per dare un po' di speranza a chi studia queste tematiche che mettono anche molta responsabilità, ci si sente davvero tanto tanto piccoli, guardando a una soluzione alternativa, ossia a utilizzare il concetto di vulnerabilità, concetto di cui sicuramente magari parleremo dopo, ma che può essere un'arma a doppio taglio da un lato o dall'altro, ma comunque questo è quello che, insomma, dove sono ora.
Grazie mille Giulia per questa introduzione sul tuo percorso. Hai detto alcune cose su cui sicuramente torneremo nel corso di questa chiacchierata, di questa intervista, molto molto interessanti. Come dicevi tu poco fa, diciamo, hai voluto trattare questo tema della migrazione climatica dalla lente piccola, come dicevi tu, del diritto dell'Unione Europea. Provando ad approfondire un po' questo concetto, che cosa si intende da un punto di vista, diciamo, giuridico, in termini legali, per migrazione climatica e quali possono essere le principali sfide legate a questo fenomeno?
Allora, innanzitutto farò una premessa che la mia risposta, soprattutto a livello di definizione, non vuole essere assolutamente esaustiva, perché anche come ci spiegava prima Elena, a seconda di come guardiamo il fenomeno e soprattutto guardandolo noi da questa parte del mondo, quindi dalla parte europea, ognuno ha una definizione diversa. Nella mia ricerca io ne avevo raccolte 60 di definizioni che variano proprio anche nell'utilizzo delle parole e nel descrivere il fenomeno in modo diverso a seconda di quella che è la materia con cui indaghiamo il reale, no? Quindi, diciamo, nel diritto, se vogliamo, senza nessun grado di esaustività, ma per dare quantomeno delle coordinate generalissime, che per migrazione ambientale si intende quel fenomeno migratorio tale per cui una o più persone si spostano in maniera volontaria o forzata, quindi che sia una scelta volontaria del soggetto oppure diciamo in maniera impellente a causa di un evento ambientale dal luogo in cui risiedono proprio per gli effetti avversi del cambiamento climatico. Pensiamo ad esempio al caso di un'alluvione oppure a un evento, diciamo, climatico a lenta insorgenza come l'innalzamento dei livelli del mare. Lo spostamento dei soggetti può essere o permanente, quindi una decisione definitiva di abbandonare il proprio luogo di residenza, oppure esclusivamente momentanea, quindi come scelta d'emergenza a seguito dell'emergenza, scusate il gioco di parole, e può svolgersi, diciamo, nella maggior parte dei casi, come ci diceva Elena, si svolge all'interno dei confini del proprio stato d'origine. E infatti noi giuridicamente parliamo non di migranti, ma parliamo di sfollati interni. Oppure nei casi più estremi, che i dati ci dicono essere anche casi minori, la scelta è talmente estrema da dover portare all'attraversamento di un confine internazionale, allora a quel punto avremmo davanti effettivamente un migrante ambientale o un migrante climatico. Però prima di, diciamo, andare dentro la parte, se volete, un pochino più tecnica della migrazione ambientale, farei due piccole premesse. Nel senso che il fenomeno della migrazione climatica in realtà è per il diritto una lacuna giuridica, quindi è un vuoto giuridico. Significa che noi non abbiamo una disposizione, non abbiamo una convenzione, non abbiamo uno status internazionalmente riconosciuto, ma neanche a livello europeo, che disciplini che cos'è un migrante ambientale. Nel diritto, di fronte alle lacune, lo strumento dell'interprete, quindi il giurista, è tra i tanti anche l'analogia. L'analogia in che cosa consiste? Consiste nell'applicare la disciplina dettagliata prevista per un caso a un altro caso che ha degli elementi di similitudine, degli elementi di analogia, ma che non è disciplinata. Adesso in qualche modo vedremo perché l'analogia rileva. L'altra seconda premessa o precisazione che farei è che finora noi abbiamo parlato di migrazione climatica. A livello internazionale, molto spesso si tende a non utilizzare il termine migrazione climatica, ma utilizzare il termine migrazione ambientale. Questo perché? Perché la migrazione climatica ci fotografa lo spostamento di soggetti legati all'evento che è identificabile come legato al cambiamento climatico. Il problema è che la scienza, d'altra parte, ci riporta come molto difficile isolare l'evento climatico di per sé e dire questo è un evento dovuto 100% al cambiamento climatico e il relativo spostamento è direttamente, diciamo, in un rapporto di causalità diretta, se volessimo usare un termine un pochino più preciso. Quindi per evitare sia questa, diciamo, in qualche modo inesattezza o comunque non certezza nel poter attribuire uno spostamento a un dato evento, e anche per ricomprendere da un altro punto di vista anche tutti quei casi in cui l'evento ambientale si verifica anche a causa diretta dell'uomo, pensiamo agli sversamenti di petrolio, all'utilizzo massiccio dei territori in modo, diciamo, non regolare o comunque non consono a come il territorio dovrebbe essere gestito. In questo modo il termine migrazione ambientale sarebbe in grado di ricomprendere tutto, anche eventualmente l'ipotesi in cui l'evento ambientale sia esacerbato anche da conflitti, oppure dipenda da un conflitto lo spostamento dei soggetti da un luogo all'altro. Quindi, diciamo, fatte queste precisazioni, per tornare al discorso dell'analogia e quindi quali strumenti possiamo utilizzare in maniera analogica per eventualmente proteggere i soggetti che si spostano per motivi ambientali, tendenzialmente si guarda agli status di protezione internazionale generalmente conosciuti, quindi lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra e a livello europeo la protezione internazionale che ricalca, diciamo, le caratteristiche della protezione internazionale prevista dalla Convenzione di Ginevra, e invece una seconda forma di protezione complementare che è la cosiddetta protezione sussidiaria sempre a livello europeo. La maggiore difficoltà che si incontra in entrambi i sistemi, quindi sia internazionale che europeo, nel cercare di applicarli proprio in maniera analogica, è che essi richiedono una soglia di gravità molto alta. Che cosa significa? Che per la protezione internazionale si richiede al richiedente protezione di provare un fondato timore di persecuzione per motivi legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'opinione politica, all'appartenenza a un determinato gruppo sociale, ad opera però dello Stato o di un soggetto, anche se non statale, un soggetto comunque identificabile come composto da persone, pensiamo ad esempio a un partito politico. Mentre se guardiamo all'Unione Europea, l'Unione Europea prevede un'ulteriore forma, appunto status di protezione, come menzionato prima, la protezione sussidiaria, però anche questa può essere concessa solamente nel caso di pena di morte, quindi rischio di pena di morte, nel caso di tortura, nel caso di trattamenti inumani o degradanti, nel caso di seri rischi per la vita del migrante a causa di un conflitto armato. Quindi risulta molto difficile vedere il disastro come un attore di persecuzione o un autore di un danno grave, che in più intenzionalmente vorrebbe perseguitare o fare un danno ad uno specifico individuo in virtù delle sue specifiche caratteristiche. Come è intuibile, i disastri ambientali sono purtroppo, come sappiamo, indiscriminati, cioè colpiscono indipendentemente dalle caratteristiche individuali dei soggetti, e essendo l'ambiente, inoltre si fa molto fatica a considerarlo come un autore di persecuzione, non essendo appunto degli stati. Per queste ragioni, quindi, diciamo, la maggior parte della dottrina e anche, diciamo, degli studi tendono ad escludere i migranti ambientali da questi status di protezione, proprio per la difficoltà di individuare nel disastro ambientale una componente di discriminazione, di marginalizzazione legate a alcune caratteristiche degli individui. Però quello che si sta verificando nell'ultimo periodo, insomma negli ultimi anni, è che è un po', diciamo, anche ad esempio tutto lo studio sociologico di Elena sicuramente ha beneficiato in questo lento cambio di rotta, è che si sta cominciando a studiare molto meglio e molto più spesso e con un grado di approfondimento maggiore le cause ambientali di migrazione, da un lato. Dall'altro lato ci si sta cominciando a interrogare e anche a livello, diciamo, di giudici, quindi a livello di coloro che si trovano a dover decidere i casi di diniego, di protezione, si è iniziato a interpretare in maniera un pochino più estensiva, alle volte in maniera anche evolutiva, nel senso di creazione quasi del diritto. Gli status di protezione che già abbiamo, alla luce dell'evolversi e della frequenza con cui assistiamo ovunque nel mondo agli effetti del cambiamento climatico e all'aumentare dei disastri. Quindi anche coloro che sono chiamati a interpretare le norme sembra che risentano di questa sensibilità, di questo essere comunque partecipi di quello che succede nel mondo. E ciò ha avuto come conseguenza e anche come riflesso, se vogliamo, che c'è, si legge anche in diverse decisioni, una maggiore riflessione proprio sulla violazione dei diritti fondamentali che avviene a seguito di un disastro ambientale. Spesso a seguito di un disastro, ma in realtà se ci pensiamo durante il disastro, eventualmente in un'ottica preventiva anche prima del disastro, i soggetti possono vedersi a rischio il diritto della propria vita, quindi può esserci un rischio serio per la incolumità e la vita del soggetto, ci può essere un rischio serio per l'abbassamento delle condizioni di vita considerate dignitose, ci può essere, lo sentiamo sempre, sempre più spesso, dei rischi elevatissimi per il diritto alla salute, per le condizioni di salute, pensiamo all'alluvione e tutto ciò che ha comportato gestire tutta quest'acqua rimasta per troppo tempo o per il tempo in cui bisognava far fronte all'emergenza nelle strade, ma anche dei diritti alle volte che vengono messi, se vogliamo, un po' in un secondo piano, però che sono estremamente rilevanti, i diritti socio-economici, pensiamo al diritto all'istruzione, pensiamo al diritto al lavoro. E quindi attraverso questa interpretazione estensiva degli effetti che il cambiamento climatico ha sui diritti, le maglie di protezione si stanno allargando senza aver mai riconosciuto effettivamente un migrante ambientale, la protezione internazionale, però si nota questa apertura interpretativa, questa riflessione maggiore. Questo a cosa ci porta però? Ci porta a un innegabile scenario frammentato, nel senso che la sensibilità varia e varia da stato a stato, anche all'interno della stessa Unione Europea, quindi demanda in qualche modo o al singolo giudice o al singolo legislatore in qualche modo, ma magari vedremo anche dopo perché, proprio la sensibilità di fare un ragionamento o includere, diciamo, considerazioni di tipo ambientale all'interno delle decisioni o riformulare, emendare status di protezioni nazionali già esistenti. Sullo sfondo, ovviamente, di queste considerazioni, va sempre tenuto, diciamo, a mente che entrano in gioco anche, lo diceva anche molto bene prima Elena, delle variabili e delle considerazioni politiche che cambiano da stato a stato. È ovvio che lo stato che è magari in prima linea nella lotta al cambiamento climatico e magari ha un certo tipo di approccio nei confronti della migrazione sarà sicuramente più incline a riflettere su questo tema, viceversa, uno stato, diciamo, un po' più negazionista o comunque non impegnato non si troverà, diciamo, in prima linea a voler includere nel suo arsenale di status di protezione quello della migrazione ambientale.
Grazie mille Giulia per questa interessantissima e completissima panoramica su questa tematica. È davvero molto 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 interessante. In particolare mi sembra davvero importante sottolineare il tema del vuoto giuridico e dall'altro lato quindi l'assenza sostanziale di una normativa che possa in un certo senso andare a fornire protezione, a riconoscere protezione a persone che si spostano per motivi ambientali, quindi il vuoto giuridico, ma dall'altro lato anche l'importanza invece della capacità interpretativa invece di chi si trova a esaminare casi di persone che richiedono protezione per questi motivi. E mi sembra importante sottolinearlo perché, anche ricollegandoci a quanto diceva Elena nella prima parte di questa chiacchierata, sicuramente ci sono cambiamenti culturali e anche nuove risposte che necessariamente è opportuno dare di fronte anche a nuove domande. Da qui l'importanza anche di un dialogo multidisciplinare, ecco. E a proposito di capacità proprio interpretativa, Quindi di procedere, come hai detto tu, in termini forse analogici e comunque valorizzando una certa elasticità dell'interprete nell'esaminare questi casi. In questo contesto, in che senso il concetto di vulnerabilità può essere utile? Che cosa si intende anche per vulnerabilità nel mondo in termini giuridici? Ecco.
E allora, grazie molte Agnese per questa domanda perché diciamo, grande parte della mia ricerca si è focalizzata su che cosa significhi il concetto di vulnerabilità e se possa essere, quando possa essere utile per garantire protezione ai migranti ambientali. E allora, cercando di diciamo, essere estremamente, non troppo sintetica, però quantomeno schematica. Il concetto di vulnerabilità può essere utile nell'analizzare la migrazione ambientale per diverse ragioni. Una prima ragione è che ci sono veramente tantissimi report che parlano di migrazione ambientale e sempre più spesso il migrante ambientale viene associato o descritto alle volte addirittura con il termine soggetto vulnerabile, categoria vulnerabile. Quindi questo è, diciamo, già un primo dato, se vogliamo, qualitativo, più che quantitativo. In secondo luogo, i migranti ambientali hanno in realtà di per sé una particolare vulnerabilità che è quella che abbiamo per ora analizzato già fino adesso, ossia il fatto che non ci sia una definizione e neanche un quadro normativo ad hoc. Quindi abbiamo una categoria di soggetti che non è riconosciuta a livello giuridico. In terzo luogo, perché, questo lo anticipava anche già un po' prima Elena, perché il cambiamento climatico e i disastri ambientali molto spesso agiscono come moltiplicatori o amplificatori di situazioni di vulnerabilità preesistenti. In che senso? Nel senso che è molto frequente che coloro che subiscono, quindi hanno anche capacità di risposta all'evento climatico, e quindi subiscono maggiormente gli effetti negativi del degrado ambientale sono già in una condizione di vulnerabilità, nel senso che magari sono già in una condizione di povertà, sono già in una condizione di marginalità, sono già in una condizione di discriminazione, ma non solamente, diciamo, anche in un'ottica di decostruzione, come diceva Elena, non solamente i soggetti che sono già in una condizione di vulnerabilità, ma il cambiamento climatico va ad incidere sulla godimento dei diritti fondamentali, quindi andandoli o a negare direttamente, oppure a violare, oppure a mettere seriamente in pericolo in qualche modo, quindi con l'alta probabilità, possibilità di una loro violazione. Quindi in qualche modo il termine vulnerabilità, che non ha, anche qui non c'è una definizione unanimemente accettata di vulnerabilità, è un concetto estremamente duttile che è presente in ogni, almeno nel diritto, in ogni branca, quasi in ogni branca del diritto, però nel nostro specifico caso, nella nostra lente di analisi, ci mette in luce la diminuzione della capacità degli individui, della anche comunità, di affrontare, adattarsi e riprendersi dai rischi e anche dai danni che derivano dal cambiamento climatico, ma non solo in un'ottica di valutazione, ma anche in un'altra ottica. Quindi ci permetterebbe la vulnerabilità anche di valutare, per usare una metafora, gli strati di vulnerabilità, ossia il diverso grado e le diverse violazioni dei diritti fondamentali che il cambiamento climatico può porre in essere in futuro o già pone in essere tuttora. E diciamo, se facciamo un raffronto con le discipline giuridiche applicabili alla migrazione ambientale, vediamo che per il diritto ambientale, in realtà, e per tutti i documenti che parlano di cambiamento climatico, la categoria dei richiedenti protezione in generale è di per sé una categoria di soggetti vulnerabili per il diritto ambientale, perché essi si trovano a dover chiedere protezione ad uno Stato che è diverso, dal loro Stato d'origine, hanno affrontato un percorso, hanno affrontato un viaggio per poter richiedere protezione e oltre a ciò, nel caso in cui siano anche migranti ambientali, hanno affrontato un disastro, un evento, comunque climatico, ambientale, che sia estremo o meno, è rilevante e incide sulla vulnerabilità dei soggetti. Per non parlare anche di diciamo, un aspetto che molto spesso è sottovalutato, ma si ritrova più spesso negli report che diciamo, analizzano il cambiamento climatico, le ricadute psicologiche e anche fisiche di un evento climatico estremo. Pensiamo alla cosiddetta ecoansia, per esempio. In questo modo, quindi, diciamo, dal lato ambientale si vede molto, è sempre stato abbastanza più chiaro che il migrante ambientale fosse qualificato come soggetto vulnerabile. Però se invece cambiamo l'angolo prospettico e guardiamo la disciplina della migrazione e dell'asilo, la categoria dei soggetti vulnerabili è una categoria ormai internazionalmente riconosciuta che in generale qualifica quei richiedenti protezione che richiedono o hanno bisogno di una tutela o di una tutela maggiore in ragione delle loro caratteristiche, di fragilità e debolezza. Prendiamo queste parole molto con le pinze, nel senso che anche i testi legislativi si esprimono così, però ci lasciano tantissimi dubbi. Però che cosa succede? Che soprattutto nel diritto dell'Unione, quello a cui mi riferisco diciamo con più frequenza, che per garantire questa tutela maggiore, quindi per riconoscere un soggetto come vulnerabile, nella maggior parte dei casi il diritto richiede la presenza di determinate caratteristiche personali ed oggettive del soggetto. Infatti vengono tradizionalmente considerate vulnerabili le donne, i minori, le persone affette da disabilità, gli anziani, le persone con delle malattie fisiche o psichiche. Quindi viene fatto un elenco, non diciamo chiuso perché non sarebbe chiuso, ma comunque un elenco di persone che tradizionalmente sono considerate vulnerabili. Ma vi sono degli altri casi, e sono questi che in realtà ci interessano per quanto riguarda l'applicazione della vulnerabilità ai migranti ambientali, che sono casi sia a livello giurisprudenziale, sia a livello di diritto positivo, quindi di diritto scritto, stabilito, dove si riconosce la vulnerabilità dei richiedenti asilo non sulla base di queste categorie, ma sulla considerazione del carattere ontologico della vulnerabilità, per cui tutti, in questo caso i richiedenti protezione, sono vulnerabili, oppure abbiamo degli altri casi in cui si riconosce il carattere contestuale della vulnerabilità, per cui ognuno di noi è vulnerabile, ma può essere più o meno vulnerabile a seconda del contesto in cui è e di quello che affronta. E quindi in quest'ottica, il migrante ambientale sarebbe vulnerabile perché ha vissuto, vive non solo l'evento climatico in sé, ma anche tutte, diciamo, quelle possibili violazioni dei diritti fondamentali di cui accennavamo prima. Quindi il concetto di vulnerabilità può essere molto utile nel garantire protezione ai migranti ambientali se viene utilizzato e interpretato in questa sua dimensione, quindi circoscrivendo quelle situazioni che in concreto fanno mettere in luce dei richiedenti protezione meritevoli di tutela in termini di accoglienza e di soggiorno proprio in ragione delle possibili violazioni o delle già avvenute violazioni dei loro diritti fondamentali ad opera del cambiamento climatico e dei disastri. Spesso, diciamo, si potrebbe, in alcuni casi si è visto, però si potrebbe utilizzare la situazione di vulnerabilità dovuta al cambiamento climatico come presupposto per il divieto di non respingimento, quindi ossia il divieto di respingere un soggetto verso un luogo dove vi è il rischio di violazione di diritti fondamentali, oppure, come è successo in realtà in Italia, per la definizione di uno strumento a cui si è corrisposto uno status. Quindi uno status di protezione che collochi la vulnerabilità come cartina tornasole della violazione dei diritti fondamentali ad opera del cambiamento climatico. Entrambe queste operazioni, nonostante diciamo quello che ci paia di sentire dai giornali, è stato realizzato per tanti anni dalla nostra stessa Cassazione italiana, in relazione però a una forma di protezione che è nazionale, cioè cosiddetta protezione umanitaria, quindi svincolata dai meccanismi che anticipavo prima, ma che proprio è presente in tanti stati membri dell'Unione, ma che proprio dà più spazio ed è legata a delle considerazioni di carattere, non direi umanitario, ogni tanto umanitario, ma più che altro di violazione dei diritti fondamentali, e dove la Cassazione ha utilizzato il concetto proprio di vulnerabilità come cartina tornasole per valutare la violazione dei diritti fondamentali da parte del cambiamento climatico automatico e come strumento per impedire il respingimento, quindi il ritorno presso il paese di origine. Nonostante ciò, c'è un'emersione anche qui positiva di questo concetto, si vede sempre più spesso utilizzato in quelle poche decisioni che trattano di migrazione ambientale.
Grazie mille Giulia, davvero estremamente interessante e anche questo diciamo riferimento a forme di protezione basate su normative nazionali, quindi un po' indipendenti da un quadro giuridico internazionale o europeo, dimostrano anche la possibilità di forme di protezione a queste casistiche che, come ci raccontavi fino ad ora, rimangono collocate in uno spazio grigio, ecco, se non buio, ecco, in termini di presenza di un dato normativo, ecco. Provando ora a guardare al futuro, ma più che al futuro direi quasi anche al presente, nel senso che il cambiamento climatico sicuramente o eventi ambientali estremi sono comunque argomenti che sono ogni giorno sempre più urgenti. Noi stiamo registrando oggi da Bologna e proprio in questa città qualche settimana fa è accaduta un'alluvione, così come nella stessa regione Emilia-Romagna nel corso degli anni 2023 e 2024, in cui quindi proprio anche sul territorio dell'Emilia-Romagna ci sono state diverse persone costrette a lasciare la propria casa, quindi a ritrovarsi in quelle condizioni che tu definivi poco fa come sfollati climatici, perché si trovano all'interno dei confini statali. Quindi tornando a provare a guardare al presente futuro, diciamo, quali sono le principali proposte o iniziative per garantire una protezione legale a queste persone che si spostano per motivi climatici o per motivi ambientali? Secondo te, diciamo in maniera molto personale e spassionata, come si inserisce la ricerca accademica in questo dibattito molto acceso, attuale, contemporaneissimo? Ecco.
Allora, risponderei in realtà a queste due domande insieme, nel senso che le principali proposte o iniziative, in realtà, per garantire protezione ai migranti ambientali, secondo me sarebbero degli ottimi argomenti di ricerca futuri. Secondo me, tra un lato, c'è proprio, come diceva anche un po' prima Elena, la necessità che la ricerca giuridica dialoghi e parli con la ricerca sulla migrazione ambientale fatta da altre discipline, perché la migrazione ambientale è proprio un esempio in cui il diritto è semplicemente il recipiente di qualcosa che è esterno e le chiavi per comprendere il fenomeno non sono nelle mani del diritto, perché è un, come dicevo prima, le definizioni iniziali sul che cos'è la migrazione ambientale erano tutte definizioni di geografi, demografi, sociologi, sociologi delle migrazioni. Quindi, secondo me, è necessario che il diritto sia molto più presente nella discussione extra diritto, mentre diciamo, anche facendo, se vogliamo, un collegamento con quello che era la prima domanda, con la mia, diciamo, introduzione, molto spesso la difficoltà che ho incontrato nello studiare questa materia è che è anche un grande senso di impotenza e anche di tanta responsabilità, è che il diritto parla poco con, almeno diciamo nella mia circostanza, ha parlato poco con le altre discipline e quindi molto spesso anche l'analisi o gli approfondimenti avrebbero potuto beneficiare di una chiave di lettura, una luce diversa. Ma comunque, tornando alle proposte, diciamo di protezione o comunque anche le proposte eventualmente di ricerca, sono secondo me quelle che stanno anche, diciamo, garantendo più risultati in termini di soggetti a cui è stata garantita protezione per motivi ambientali, sono proprio tutti quegli strumenti di protezione umanitaria che sono stati previsti dagli ordinamenti nazionali, che come dicevo prima si concentrano molto di più su una valutazione della violazione dei diritti fondamentali da parte degli individui nel caso in cui tornino nel loro paese di origine. Sicuramente oltre l'Italia ci sono stati e c'è discussione anche in altri paesi dell'Unione Europea, quindi sarebbe sicuramente molto interessante capire se paradossalmente gli stati membri si adoperassero per avere degli strumenti nazionali e poi l'Unione non ne avesse mai previsto uno, diciamo, per tutti in qualche modo. Un'altra, secondo me, proposta oppure modalità in cui la migrazione ambientale potrebbe ottenere quantomeno, se non dico tutela, al 100%, ma un'attenzione, una cassa di risonanza particolarmente ampia, è nella cosiddetta climate litigation, ossia in tutta questa emersione di casi di contenzioso di tipo risarcitorio, dove categorie di soggetti oppure anche privati individui cittadini contestano al governo dei loro rispettivi paesi oppure a delle imprese specifiche l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rispetto dell'accordo di Parigi. E quindi c'è chi diciamo vorrebbe utilizzare il canale del contenzioso climatico per inserire il discorso della migrazione ambientale o quantomeno per inserire il tema della violazione dei diritti umani da parte del cambiamento climatico. Invece una terza, diciamo, strada che secondo me è molto problematica a livello di strumento, ma che se vogliamo vederla in un'ottica di ricerca sarebbe molto interessante, è la prassi che ormai diciamo testimoniano tutte queste COP, di decidere di finanziare a livello economico i paesi che sono i più colpiti dal cambiamento climatico, ricreando tra l'altro anche uno schema, come diceva anche un po' prima Elena, coloniale, per cui è lo Stato europeo, lo Stato occidentale, che tra l'altro è diciamo, la prima causa del cambiamento climatico, che però finanzia i paesi che subiscono gli effetti del cambiamento climatico per potersi prevenire o comunque per poter far fronte agli disastri che si verificheranno nel loro territorio. Diciamo, l'esempio della COP29 a Baku, diciamo, che ha messo in fila tutti gli elementi negativi che speravamo di non vedere alla COP. Però, diciamo, da un punto di vista di ricerca critica, un ottimo spunto, secondo me, sarebbe guardare anche come funziona anche a livello di diritto europeo, nel senso che anche l'Unione ha, diciamo, intrapreso delle azioni in questo senso in relazione a paesi terzi, di finanziarli, in relazione agli effetti del cambiamento climatico. Quindi, secondo me, queste possono essere gli spunti e i margini di tutela. Vedo più veloci in questo momento la sensibilità giudiziaria rispetto alla sensibilità delle istituzioni.
Grazie mille Giulia, veramente molto chiaro, molto molto interessante, inutile dire che è davvero estremamente attuale. Mi sembra anche, diciamo che questo tuo racconto, questa tua intervista si inserisca perfettamente anche nel quadro più ampio che abbiamo cercato di disegnare con Camilla, includendo anche ovviamente l'intervento di Elena rispetto anche al tema dell'importanza delle parole, l'importanza delle definizioni. Elena citava la Palombella rossa di Nanni Moretti con le parole sono importanti, in questo caso le definizioni sono importanti e mi sembra anche importante, come hai sottolineato tu, l'autore, cioè chi dà queste definizioni, se l'interprete o se il legislatore. Quindi grazie ancora, davvero per questa tua racconto e questa tua intervista. Grazie.
Grazie, grazie mille per averci seguito oggi. Speriamo che questa discussione vi abbia fatto riflettere sull'importanza e sulle sfide della migrazione climatica. Speriamo che, come noi, vi portiate a casa l'importanza delle definizioni, delle parole che utilizziamo e di come decidiamo di camminare e attraversare gli spazi che viviamo.
Ringraziamo di cuore Elena e Giulia, le nostre ospiti, per aver condiviso con noi la loro esperienza, la loro ricerca, le loro prospettive e il loro tempo. Siamo sicuri che questo tipo di sguardo che loro ci hanno portato aiuterà ognuno di noi ad avere una maggiore profondità di sguardo quando ci approcceremo a questo tema, molto spesso trattato in maniera molto superficiale. Quindi grazie ancora a loro e grazie ancora a voi che ci avete ascoltato. Alla prossima!
Avete ascoltato Climate Challenge, un podcast del Collegio Superiore di Dottorato dell'Università di Bologna. Potete trovare tutte le puntate, tutte le risorse citate e maggiori informazioni sul Collegio Superiore al link in descrizione.